Allora, chiedeva la vostra collega di riprendere un attimo il discorso sul valore di scambio.
Professore, prima che cominci, i ragazzi della DAD hanno detto che ha il microfono disattivato. Ah, l'ha
Ah,
attivato.
l'ha attivato lei. Perfetto, grazie. Allora, dicevamo, il valore d'uso e il valore di scambio hanno un po' a che fare col problema della produzione e della ragione per la quale acquisiamo e ci scambiamo merci, fondamentalmente, no? Diciamo che nel buon senso, nel senso corrente, l'idea generale qual è? Che compro una cosa perché mi serve, no? Che vuol dire perché mi serve però? Perché non è così ovvio. Nel senso, il valore d'uso ha a che fare con l'immediato utilizzo pratico di qualcosa, no? Devo accendere il fuoco e quindi ho bisogno di carbone, ho bisogno di legna, ho bisogno di un accelerante, ho bisogno di fiammiferi, ho bisogno di tutta questa serie di cose per il loro valore d'uso, evidentemente, no? Ho bisogno di poter generare una fiamma. Ho bisogno di zappare la terra e quindi compro la zappa di cui parlavamo al tipo all'esempio, eccetera. Qual è il però ce n'è anche un altro di valore, che è il valore di scambio, che non è immediatamente collegato all'utilizzo diretto che posso fare della merce, ma è collegato al valore che a quella merce viene dato da qualcun altro. No? Nel senso che se io ho un oggetto che serve a lei, questo discorso può far sì che io ottenga al posto di quell'oggetto o una somma economica o un altro oggetto di cui ho più bisogno e che quindi questo oggetto lo stia scambiando per qualche ragione che non ha a che fare col suo diretto utilizzo da parte mia. Quindi, dal mio punto di vista, il valore di scambio è una potenzialità come dire, di modifica, baratto, no? Del bene stesso verso qualche altro tipo di bene e non per un utilizzo diretto. Ci siamo fin qui? Quindi diciamo che fondamentalmente in questa catena viene a inserirsi poi il discorso del denaro, per certi versi, no? Perché il denaro che cosa fa? Mi permette di facilitare questa possibilità di scambio. Se io dovessi scambiare le merci in modo istantaneo a fronte di un altro oggetto, avrei una serie di difficoltà perché metti che io, per esempio, ho una cassetta d'aranci, no? Per questa cassetta d'aranci voglio ottenere due coltelli da cucina. Faccio ovviamente degli esempi estremamente. Allora, a me questi aranci mi durano un tot. Se io nella durata della vita della cassetta d'aranci non trovo qualcuno che è disposto a scambiare due coltelli con me per quegli aranci, io gli aranci li butto. Quindi, evidentemente, sto subendo un danno economico. Che cosa succede? Che io invece vendo questi aranci per del denaro, col quale posso comprare i coltelli da qualche altra parte. Quindi, il denaro nasce inizialmente come mezzo per lo scambio di beni, per facilitare lo scambio di beni, per renderlo possibile in modo su una scala più ampia e meno complicata di quella che avrebbe richiesto il baratto diretto. Ci siamo? Per questo Simmel, tra l'altro, che è il famoso sociologo del quale continuo a parlare, scrive un testo del Novecento che è molto 1900, che è molto interessante, si chiama Filosofia del denaro, perché il denaro poi da questo, diciamo, utilizzo strumentale iniziale passa ad essere tutt'altro dal nostro punto di vista, no? Per farvi capire, dice Simmel, prima noi acquisivamo denaro per comprare opere d'arte, oggi vendiamo opere d'arte per acquisire denaro. Il problema del denaro, da questo punto di vista un po' più raffinato, però, qual è? Che in sé il denaro non significa niente. In sé il denaro è mera potenzialità, che poi si regge oltretutto su tutta una serie di altri assunti dei quali normalmente non siamo consapevoli, ma che sarebbe opportuno tenere presente e vedremo fra qualche lezione. Quindi diciamo che il valore di scambio oggi noi come dire, lo vediamo fondamentalmente sotto forma di prezzo, no? Perché appunto oggi sta ricominciando il baratto. Ci sono grazie a internet e alla possibilità di avere degli accessi, diciamo, molto più veloci, delle comunicazioni molto più veloci, il baratto sta riprendendo piede e sta aggirando tutta una serie di difficoltà che hanno a che fare con la scarsa disponibilità di denaro, eccetera, eccetera. Insomma, sono tempi abbastanza complessi da permetterci di rispolverare dei vecchi strumenti. Però Però nel complesso il valore di scambio rimane quello per il quale ci sono certi generi di merci che, soprattutto in momenti particolari, incrementano il loro valore. Non so se è presente il gas in questo periodo. Vi hanno detto che c'è una crisi, non ci sono riscaldamenti. È giunta voce, meno male, sono contento. Ecco, quindi noi improvvisamente ci troviamo a pagare delle bollette che sono 100, 200, 300, 400 volte superiori a quelle normali. Perché? Perché il valore di scambio del gas è lievitato, tra le altre cose, no? Allora, perché questo discorso è comunque molto, molto interessante? Perché in un'ottica consumistica il valore d'uso è un valore ingombrante. Cioè, se io dovessi vendere le cose perché effettivamente servono, quante ne venderei? Cioè, voi comprate normalmente un ennesimo paio di scarpe perché vi serve? Ecco, la risposta è stata secca. No, esattamente. Perché? Perché noi oggi, attraverso una serie di passaggi sui quali non possiamo, come dire, dilungarci più di tanto perché sono oggetto di un altro esame, quindi diventerebbe poi una mezza bolgia, però intanto qualcosina sarebbe opportuno che la teneste anche a mente. Abbiamo trasferito, abbiamo, come dire, portato a un livello ulteriore il valore di scambio. Cioè, oggi di fatto una merce ha un valore di scambio che è un valore espressivo per certi versi, no? Noi attraverso le merci diciamo altro, quindi non siamo interessati alla merce in sé ed è per questo che possiamo comprare 10, 20, 30, 50, non so fin dove possiamo arrivare, paia di scarpe diverse. Perché se io avessi bisogno di un paio di scarpe avrei un paio di scarpe, forse due, uno per i giorni, diciamo, un po' meglio, diciamo, i famosi abiti della festa di quando eravamo piccoli, anzi quando ero piccolo io non credo, ma comunque e poi le scarpe normali, fine, no, non ci sarebbe dal punto di vista dell'uso, non ho bisogno di un assortimento di 35 magliette, 40 camicie, 50 paio di pantaloni, 10 giacche, 3 cappotti, non servono. Allora perché le compro? E questo può essere interessante chiederselo visto che credo tutti quanti voi partecipiate di questo genere di accumulazione compulsiva. Le compro perché io attraverso quegli oggetti manifesto una serie di cose che voglio che gli altri capiscano, sappiano di me, o che voglio che loro pensino di me, che non è detto che poi siano necessariamente vere, però di fatto questo è quello che faccio. E perché questo è funzionale al discorso del consumismo? Perché è l'unico modo attraverso il quale io posso far comprare a qualcuno 20 paia di scarpe, perché altrimenti non ci sarebbe nessun verso che io abbia esca oggi vestito di tutto punto e vada a comprarmi un altro paio di scarpe, come non ci sarebbe senso se fate caso nei vari sistemi pubblicitari che vi capitano con i cellulari e tutto il resto, che tu come premio per aver speso un tot in bolletta del telefono ottieni un telefono. E la domanda immediata è che cazzo ci devo fare con un altro telefono visto che già ce l'ho? No, usando quello ho fatto i soldi per comprarmi, mi dai un altro telefono perché? Perché di nuovo non è un problema del fatto che usi il telefono, è che questo telefono è più nuovo, è più recente, è più aggiornato, ha delle strumentazioni e degli accessori migliori, ha un sacco di fregnacce che non userai mai in vita tua, ma comunque sono lì e sono molto meglio delle fregnacce che non usavi il telefono prima, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se avete mai riflettuto su questo aspetto, no? Quindi è evidente che il problema quindi è che siccome l'attuale organizzazione economica ruota attorno al consumo indiscriminato di beni, questi beni devono poter essere acquistati da qualcuno e devono poter essere acquistati in qualche modo, cioè ci deve essere in qualche modo, da qualche parte a monte, una spiegazione, una giustificazione per cui io acquisti cose di cui non ho nessun bisogno. E questo ve lo dico anche da un punto di vista empirico, nel senso che si è verificato quando? Quando c'è stato per esempio il lockdown. Improvvisamente tutti ci siamo accorti che tutte queste cose che compravamo di solito non erano proprio così importanti e abbiamo smesso di comprarle, un po' perché c'erano, un po' perché non c'era nessuno da andarle a prendere, un po' per tutta una serie di ragioni. Improvvisamente ci siamo accorti che la gran parte di quello che noi abbiamo, facciamo girare, acquistiamo, buttiamo, è superfluo. Di fatto non serve. In questo grande parlare di fare, di concretezza, no? Tutte queste stupidaggini, noi di fatto viviamo con una miriade di oggetti che non servono a nulla se non al fatto che io possa dare dei soldi a qualcuno perché l'ha prodotto, il quale poi li possa accumulare o ridistribuire da qualche altra parte, ma non c'è un senso ulteriore. E questa cosa è problematica perché? Perché per fare gli oggetti io ho bisogno di risorse. E queste risorse stanno finendo. Perché noi facciamo troppi oggetti che non servono a niente. E per farli consumiamo territorio, consumiamo energia, inquiniamo, creiamo montagne e montagne di rifiuti. Cioè tutto un ciclo in questo consumismo che abbiamo messo in piedi che è deleterio per il pianeta. Ma più che per il pianeta, come credo avevi già detto, è deleterio per noi, perché il pianeta tanto prima o poi smaltisce che ci siamo o non ci siamo. Quelli che possono avere qualche problema siamo noi che ci troviamo a vivere le fasi nelle quali il pianeta si, come dire, risetta per molti versi. Quindi, insomma, diciamo che non è proprio il modo più intelligente che potessimo scegliere per affrontare questo tipo di discorso. Anche perché anche quest'altro discorso che vi ho appena fatto, ovvero sia il fatto che io acquisti per ragioni che vanno al di là dell'immediato utilizzo, della necessità di avere un qualche oggetto, eccetera, non è sufficiente. Di conseguenza, il sistema stesso cosa fa? Costruisce delle cose di qualità inferiore rispetto a quella precedente, perché le cose si devono rompere per poter essere poi sostituite. Nel caso in cui tu effettivamente le usi, per esempio le lavatrici, che tutto sommato, sì, per carità, hanno probabilmente un tipo di, si può fare un tipo di discorso di valore di scambio, ma fondamentalmente rimangono legate al valore d'uso. E come faccio a far sì che tu cambi rapidamente la tua lavatrice perché devi comprarne un'altra, altrimenti io non so come smaltire le scorte che ho? Faccio in modo che te si rompa e non ti convenga ripararla. Si chiama obsolescenza programmata. 2 o 3 o 4 giorni dopo la scadenza del tuo contratto di garanzia, il tuo apparecchio di solito si rompe o comincia a manifestare dei segni di funzionamento non eccellente e via discorrendo. E fa anche questo parte delle dinamiche del sistema. Però è chiaro che nel frattempo, appunto, io devo prendere una lavatrice che altrimenti sarebbe stata perfettamente fruibile, la devo buttare. E questo genera cosa? Spreco di risorse, accumulo di rifiuti, inquinamento, eccetera, eccetera, eccetera. Il grande problema, e chiudiamo questa brevissima, va bene come chiarimento? Ok, e chiudiamo questa breve parentesi, sta nel fatto che l'economia, come disciplina scientifica, se la vogliamo chiamare così, parte da una posizione di terzietà rispetto al pianeta e al resto del genere umano. Cioè l'economia si concepisce come qualcosa di astratto, qualcosa che non ha bisogno di venire a patti con la concretezza del mondo. E quindi ha una serie di assunti nei suoi fondamenti teorici molto problematici. Uno è quello dell'infinità delle materie prime, che poteva andare bene ai tempi di Adam Smith, no? Nel senso che a fine 800, a fine 700, chi si sarebbe posto il problema che potessero finire le risorse del mondo? Era un non problema, quindi l'economia per comodità ha dato le materie prime come infinite. Però le materie prime non sono infinite. Adesso ce ne siamo accorti, dopo 300 anni di sfruttamento intensivo di queste materie prime, sia in termini di generatori di energia che di materie proprio, di cose. Voi sapete che oggi c'è. No, forse non lo sapete. Ma comunque la gran parte dei problemi del pianeta di oggi, concretamente, deriva da cosa? Dall'accaparramento di luoghi di estrazione di materiali particolarmente pregiati, che possono essere terre rare, possono essere una serie di nuovi elementi che si sono scoperti nel frattempo e di cui c'è una gran penuria sul pianeta, eccetera, eccetera. Cioè, la gran parte dei flussi migratori che vengono a sbarcare a Lampedusa partono dall'Africa centrale, dove ci sono in atto delle guerre fratricide perché ci sono delle aziende che si sono accaparrate i diritti di estrazione di coltan e tutti questi metalli piuttosto sconosciuti ai più, che guarda caso servono per fare i cellulari, che sono quelli che ci regalano quando già ne abbiamo uno per poterne poi avere due e consumare di più. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di aspetti interessanti da questo punto di vista. Perciò, il fatto che le materie prime siano infinite è una balla grossa come una casa, poteva andare bene a livello teorico 300 anni fa, ma oggi non è più verificato, anzi noi oggi sappiamo che le materie rare finiscono. No? Tant'è che quelli che hanno questi sogni così romantici di espansione al di fuori della sfera terrestre, di colonizzazione di Marte, della Luna, degli asteroidi, eccetera, cosa dicono? Beh, la Luna è uno scrigno di risorse estremamente preziose per noi. Noi continuiamo a guardare al resto del mondo e dell'universo come un supermarket nel quale andarci a prendere le cose che ci servono. Quindi Quindi, avendo esaurito la Terra, cominciamo a esaurire anche la Luna e poi anche Marte, e poi piano piano chissà cos'altro. E guarda caso, questo è proprio esattamente l'immaginario che trovate nei film di fantascienza o in quelli che contemplano il futuro prossimo venturo. Voi prendete un qualunque film da Blade Runner fino ai robot, tutti gli altri che hanno fatto fino adesso, e non c'è una variante nella quale la Terra è un bel posto dove si possa abitare. La Terra è sempre avvelenata, è sempre in crisi, è sempre sul punto di essere abbandonata, è sempre sfibrata. Come mai? Come mai non riusciamo a immaginare una situazione nella quale riusciamo a vivere su sto cazzo di pianeta, come andrebbe fatto, come si potrebbe fare, come probabilmente non è possibile fare altrove, da nessuna parte alla nostra portata? Sono domande che, tutto sommato, visto che ci dovreste vivere voi sul pianeta, sarebbe opportuno che vi poneste, no? Perché, se Dio vuole, io l'ho visto anche quando era meno disastrato di così, me manca, però, voglio dire, la parte mia, in qualche misura me la sarei anche goduta. Mentre, appunto, voi siete piccoli e chi può dire? Perciò, come vedete, la questione è abbastanza seria. Ce n'è un'altra di questione. Una, abbiamo detto, è l'infinità delle materie prime, l'altra è l'esternalizzazione. Che vuol dire esternalizzazione? Vuol dire che l'attività economica contempla che possa avere delle conseguenze su terzi che però non sono un suo problema. Tipo inquinamento, produzione di montagne, di monnezza, quello che vi dicevo la settimana scorsa, il fatto che la grande produzione, diciamo l'opera più imponente della nostra cultura, cos'è? Le montagne di monnezza di Las Vegas. Oh no, di Los Angeles, scusatemi. Ecco, noi, gli altri facevano il Colosseo, facevano i cosi, le biblioteche, no? Tutte queste cose qui, la Cappella Sistina, noi facciamo montagne di immondizia. Direi che ci sarebbe da rifletterci da un punto di vista anche semplicemente simbolico su questa attitudine a produrre immondizia, perché l'immondizia, fino appunto a quando è stata concepita la teoria economica, era un non problema anche lì, perché la bruciavano quella che c'era, poi non è che ce ne fosse così tanto. Però da qualche tempo a questa parte ce n'è un po' troppa, no? Abbiamo isole di plastica nell'Oceano Pacifico che stanno turbando tutti gli equilibri possibili nelle correnti, negli eco-habitat, negli ecosistemi e via discorrendo, e continuiamo imperterriti. Questo è un po' il problema, no? Allora, se io dovessi smettere di fare immondizia, che cosa dovrei cominciare a fare? Cose, meno cose che si rompano di meno. Io so che sembrano discorsi da bar, però se tu senti, pensi al Ponte Morandi, avrete sentito nominare il Ponte Morandi, quello che è crollato a Genova qualche tempo fa, no? Ecco, io sono stato a Roma, ho lavorato io sono di Roma, vabbè, credo di avervelo detto e che si senta, però ho lavorato anche per 15 anni a Ponte Milvio. Cos'è Ponte Milvio? Ponte Milvio è un ponte romano che sta lì da 2000 anni, e sta lì. Allora, il fatto che quegli arretrati dei romani fossero in grado di costruire cose che ancora funzionano oggi, e noi che siamo quelli con tanto progresso, tanta tecnologia, tanta intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, non riusciamo a costruire un viadotto che sta in piedi per 70 anni, a me qualche problema me lo crea. Non so se mi spiego, perché non è normale. Non è normale che tu possa proclamarti superiore a culture e culture che ti hanno preceduto quando i tuoi risultati pratici sono da vergognarsi. Che questo è. Sì, siamo andati sulla Luna, abbiamo fatto la stazione per carità, abbiamo molte cure, abbiamo nuove tecnologie, quello che volete, per carità, assolutamente. Ma la media e la fruibilità di questi discorsi quali sono? E cosa ci sono costati questi progressi? Perché bisognerebbe cominciare a mettere sulla bilancia pure qualcos'altro, a parte le chiacchiere, no? Quindi sarebbe carino, per certi versi, cominciare a pensarci. Detto questo, chiudiamo e passiamo a Émile Durkheim, questo simpatico lestofante. Allora, Émile Durkheim, come dicevamo la volta scorsa, è, diciamo, il primo grande sociologo del quale ci occupiamo, ed è diciamo, il padre fondatore, anche se non credo che l'abbia fondato scientemente, ma questo ormai l'abbiamo visto, che di solito queste cose avvengono ex post, no? Cioè, noi dopo tempo diciamo che quello è stato il padre di, anche se lui magari non aveva nessuna intenzione di esserlo o non gliel'avevano detto. E comunque è stato il fondatore dello strutturalismo, o structural funzionalismo, come chiaremo meglio quando faremo Talcott Parsons per gli americani, ma per il momento ci basta parlare di Durkheim. Allora, Durkheim evidentemente condivide l'entusiasmo per il positivismo di cui abbiamo già discusso la lezione scorsa, che segnava profondamente già Auguste Comte sin dall'inizio, ed è quindi un convinto assertore del metodo scientifico e della sua capacità di descrivere il sociale. Se vi ricordate, abbiamo detto che dal suo approccio possiamo individuare uno di quelli che diventeranno i dibattuti oggetti della sociologia, ovvero sia, sì, vi ricordate, la struttura, no? Durkheim è un fautore della struttura, un fautore della struttura perché, da un certo punto di vista, come abbiamo visto, è un pessimista antropologico, quindi non si fida particolarmente delle capacità autonome del genere umano. E devo dire che più si invecchia, più è difficile dargli torto, se devo essere onesto, però io continuo a sperare che la cosa sia sbagliata. E dicevamo quindi il padre della struttura e un convinto assertore delle capacità cognitive dell'essere umano. Cioè, secondo Durkheim, a un certo punto, citandolo più o meno letteralmente, l'uomo potrà tenere la terra in un palmo di mano, avendone ormai scoperto ed esplicitato e compreso ogni mistero. Diciamo che è un atteggiamento abbastanza ingenuo per certi punti di vista, come vedremo meglio probabilmente la settimana prossima, per quello che riguarda la capacità cognitiva della scienza, però è quello che abbiamo. Durkheim era un entusiasta assertore delle capacità cognitive del sistema di produzione del sapere che abbiamo messo in piedi oggi. E per far sì che questo discorso, in qualche misura, che il discorso sociologico, il discorso delle scienze umane, si avvicinasse sempre di più a quelli che abbiamo visto essere i discorsi di riferimento, cioè le scienze naturali, descrive la realtà in un modo che ci si avvicina molto. Uno delle grandi, come dire, mosse teoriche di Durkheim è affermare l'esistenza dei fatti sociali. Cosa sono questi benedetti fatti sociali, secondo Durkheim? Sono degli aspetti del reale, del sociale, che si impongono ai singoli come se provenissero da qualche altra parte, fondamentalmente. Quindi sembrano avere una loro esistenza e una loro durezza, caratteristiche, che ci permettono quindi di trattarli come se fossero fatti naturali. C'è questo piccolo aggancio a seguire, no? Quindi, di fatto, questa equiparazione, questa metafora, per certi versi, perché è una metafora in ultima analisi, cosa sta a significare? Che l'utilizzo dei metodi scientifici quantitativi, tipo il positivismo, come abbiamo detto, è in questo caso fattibile, perché vi ricordo che positum vuol dire esattamente fatto. Quindi, se le scienze naturali sono diventate grandi e potenti tanto quanto lo sono al tempo di Durkheim, grazie all'aver individuato la categoria di fatti e ad averla sfruttata, allo stesso modo le scienze sociali possono diventare così capaci di predittività, di modifica e di intervento nelle cose sociali, grazie a questo piccolo cortocircuito che rende alcuni aspetti della convivenza sociale equiparabili ai fatti. Trattabili, come dice Durkheim, come cose. È un passaggio abbastanza, come dire, azzardato per molti versi, ma al tempo funziona molto molto bene, devo dire, e anche perché è perfettamente in armonia, come abbiamo detto, con questo tipo di atteggiamento. Nel nostro modo di conoscere il mondo oggi, no, è esclusivamente centrato su una serie di procedure quantitative, una serie di procedure statistiche, una serie di metodi di indagine e di riscontro nel reale, tanto da aver configurato quello che chiamiamo eccezionalismo scientifico. Non so se ne avevamo già parlato con voi. Qualcosina? Sì? Ok. Quindi cos'è l'eccezionalismo scientifico? Ribadiamo, l'eccezionalismo scientifico è la pretesa che esista un solo sapere capace di essere verosimile o veridico, ovvero sia un solo sapere capace di riflettere perfettamente la realtà che ci circonda. E questo sapere è il sapere scientifico. Sapere scientifico si costruisce attraverso una serie di step che poi vediamo, ma comunque, insomma, più o meno questo è il discorso. E si avvale per la sua conferma e il suo miglioramento, il suo accumulo, del perenne riscontro empirico, ovvero sia del confronto con i fatti, giusto appunto. Ora, il fatto che, facciamo questo piccolo gioco di parole, il fatto che Durkheim proclami fatti alcuni aspetti del consesso sociale, permette di discutere effettivamente della originarietà del fatto. Che vuol dire questo? Vuol dire che se io posso dire, ecco, questi sono fatti, che sto facendo? Sto descrivendo e definendo qualcosa come fatto. Non è che il fatto esiste di per sé, sono io che lo definisco tale. Non so se riuscite a seguirmi su questo, qui stiamo andando un po' sull'universitario. Vuol dire che è un problema di definizione. Vuol dire che se Durkheim può permettersi di dire che alcune cose sono fatti sociali, loro non erano fatti sociali di per sé, ma lo diventano dopo che sono stati definiti così. La domanda è, ma invece i fatti naturali sono così evidenti, oppure anche lì c'è un sistema e un meccanismo di definizione che li fa diventare tali? Esatto, c'è un sistema di definizione che fa sì che alcune cose vengano qualificate come fatti. Però quello che è problematico in tutto questo è il fatto che la pretesa oggettività delle scienze naturali è problematica da sostenere. Perché l'oggettività vorrebbe che queste cose fossero talmente evidenti da non dover essere definite, ma da imporsi in qualche modo la nostra attenzione. O no? Cioè, la realtà oggettiva, da come la costruiamo noi, dovrebbe essere qualcosa che sta lì ed è identico a se stesso, immutabile, no? Conoscibile una volta per tutte. Il problema è che noi ormai sappiamo che la nostra conoscenza non è in grado di raggiungere questo risultato. La nostra conoscenza è approssimativa, è migliore, migliora spesso e volentieri per certi versi, ma non è in grado di darmi questa perfetta rispondenza col reale che pretendeva Durkheim. E quindi anche gli stessi fatti o gli stessi dati di cui abbiamo parlato già più volte sono cose che comunque noi individuiamo nel reale e decidiamo che sono fatti e sono dati. È qualcosa che noi descriviamo così. Allo stesso modo Durkheim descrive così alcuni aspetti della realtà sociale per far sì che possano diventare maneggiabili come i fatti naturali. Non so se è chiaro il discorso. Sicuri? Vabbè che siamo al 2 novembre e non vi vedo particolarmente briosi, però vado avanti. Ma, ok. Dopo qualche riscontro, come dire, anch'io estrapolo il fatto che abbiate capito tutti da 4-5 che dicono di sì. Vabbè, ci fidiamo. Oh, perfetto. Scusami? Dunque, qualche esempio di fatto sociale. Il libro, per esempio, vi parla delle norme. E il linguaggio, esattamente. Le norme ci interessano di più per molti versi, diciamo. Perché? Perché sono un aspetto della nostra convivenza estremamente interessante da prendere in considerazione, soprattutto perché rinviano a una serie di questioni che toccherà affrontare per quanto non mi vada per niente, che hanno a che fare col set di valori. Credo che del set di valori in qualche modo dovremmo già averne parlato se abbiamo parlato di stratificazione, o mi sbaglio? No, mi sembra che l'abbiamo accennato il discorso, quindi lo potremo riprendere abbastanza tranquillamente. Ed ora a momenti lo facciamo, però ecco, insomma, di fatto, diciamo che, come avevo detto la volta scorsa, Durkheim ritiene che esistano alcuni aspetti della, come dire, del mondo nel quale viviamo, della socialità nella quale ci troviamo, che sono più di quello che potrebbe essere il semplice contributo di ognuno di noi sommato per darne conto. In qualche modo Durkheim appartiene a quella che si chiama una scuola olistica di ragionamento e di considerazione in ambito sociologico, ovvero sia una scuola che ritiene che l'insieme valga più dei singoli componenti. Quindi il sociale non è semplicemente una sommatoria di individui, ma è qualcosa di più. E questo è uno degli aspetti più interessanti di Durkheim, perché come vedete è un aspetto che non è facilmente descrivibile in termini esclusivamente razionali. I termini esclusivamente razionali sono gli altri, ovvero sia ci sono 300 persone, ci cioè sono 300 persone, non è che formino un gruppo, due gruppi, una folla, un assembramento o come li vogliamo definire quest'oggi e che questi abbiano una qualche loro, come dire, esistenza ulteriore. Quello che ci dice Durkheim invece è che la coesistenza umana dà vita a qualcosa di più della semplice somma o misura di coloro che ne fanno parte. L'essere comunità, l'essere gruppo, l'essere società è qualcosa che va oltre la sommatoria aritmetica delle componenti che ne fanno parte. E questo è un punto piuttosto interessante da tenere a mente, perché effettivamente per molti versi viene oggi anche riscontrato, non dico verificato perché è un termine forte, ma comunque continua a essere un punto sul quale si discute estensivamente. Una che non era assolutamente d'accordo con questo tipo di prospettiva era, per esempio, Margaret Thatcher. Non so se avete presente chi fosse la Lady di Ferro in Inghilterra, o quell'altro fenomeno di Liz Truss, che è quella che si è appena dimessa dopo aver goduto di 40 giorni, sì, di meritata notorietà, come si dice, i quali erano appunto fautori del fatto che non esiste la società, ma esistono solo gli individui. Esatto, come vedete, non sono delle, come dire, formule che rimangono lì, che possono essere, non so, usate magari per fare bella figura quando ti trovi in un salotto o per fare due chiacchiere con gli altri. Sono dei punti di vista che poi informano la prassi politica di intere nazioni. Perché l'idea che la società sia composta esclusivamente da individui che sono uguali, che siano insieme o separati, perché questo di fatto è il punto, è quella che ha portato a tutti gli ultimi 35-40 anni di politiche economiche e industriali nella gran parte del mondo attuale, del mondo avanzato, con i risultati che vediamo tutti. Quindi non è che si tratti di parole che lasciano il tempo che trovano, magari lasciassero il tempo che trovano. Il problema è che hanno delle conseguenze piuttosto serie. E vanno, guarda caso, queste, non a caso, esattamente contro quello che invece diceva Marx. Perché che diceva Marx? Che la coscienza di classe era esattamente cosa? Qualcosa di più di tutti coloro che la provavano e la mettevano in campo. Guarda un po'. Allora è più comodo dal punto di vista del potere del datore di lavoro, delle relazioni industriali, avere davanti a sé una moltitudine atomizzata di individui o avere davanti una classe che si ritiene tale e agisce di conseguenza? Secondo voi? Perché il fatto che si siano presi tanto disturbo per distruggere la coscienza di classe e la pensabilità della classe vuol dire che forse Marx tutti i torti ce l'aveva. Che quando c'è un soggetto collettivo, questo conta più della semplice somma dei soggetti che ne fanno parte. E oggi questo soggetto collettivo non c'è più. Sempre mi dispiace molto per voi ragazzi, perché quelli che lo scontano, tanto per cambiare, siete voi. Ovviamente, no? Perché è ovvio che se s'alza uno è una cosa. Se s'alzano 100.000 è un'altra. È lo stesso principio della class action di cui abbiamo parlato qualche volta fa, non so se vi ricordate, no? Tu da solo, per forza di cose, sei in una situazione impari rispetto a delle strutture di potere, a dei player globali o a delle multinazionali. Ma se non sei solo, no. E questo, secondo me, sembra dimostrare in modo piuttosto empirico e semplice il fatto che è vero che quando si è connessi e si prova qualcosa che ci rende un collettivo, questo collettivo assume dei toni superiori al semplice essere un'espressione formale di coloro che si associano in esso. Ok? Quindi questa cosa, come vedete, è piuttosto interessante da tenere a mente, perché guarda caso ancora oggi è perfetta per descrivere il panorama delle relazioni industriali, del mondo del lavoro, del diritto dei lavoratori, tutto quello che è accaduto allo Statuto dei lavoratori e a seguire, no? Tutte queste belle figure, i co-co-co, i partenariati, gli stage, le cose per le quali non te pagano perché sei tu che devi ringraziare, cioè tutta una serie di cose che letteralmente non starebbero né in cielo né in terra in un mondo normale. Per noi, guarda caso, invece lo sono diventate. Grazie a tutte quelle idee geniali di gente come la Thatcher, Milton Friedman e i Chicago Boys, forse gente che non avete mai sentito, ma che comunque vi ha danneggiato, ve lo posso giurare, questo proprio è purtroppo una delle questioni ancora aperte. Perché se oggi, nel 2022, una appena arrivata dopo Boris Johnson riesce a mettere in atto una politica come quella della Truss, da qualche parte c'è qualcosa che non quadra. Perché voi dovete forse sapere questa cosa. Sapete qualcosa di questa storia del Tras oppure non ve ne è mai fregato un cazzo a nessuno? Bene. Che deve insegnare uno all'università? Questa cosa è complessa, devo dire. Vabbè, ad ogni modo, che cosa è successo? È successo che dopo aver scelto uno dei premier più peculiari che si potessero trovare sulla scena politica mondiale, gli inglesi ne hanno scelta un'altra che, se Dio vuole, si è dimostrata perfino peggiore. Che non è facile, voglio dire. No? Dopodiché adesso hanno scelto un indiano che potrebbe andare bene, ma nel frattempo si sono accorti che un loro ex ministro ha deciso di partecipare all'Isola dei Famosi e non è che siano rimasti proprio entusiasti. Succedono cose veramente peculiari in quel di Albione. Comunque, qual è il problema? Il problema è che questa tale Liz Truss, che si è appunto appena dimessa, come prima misura in un post-Covid, durante la guerra di Ucraina, Brexit, quindi in una situazione che in Inghilterra non è che sia particolarmente brillante, per quanto si stia facendo finta di non farci caso, la prima cosa che ha fatto è detto che avrebbe tagliato le tasse ai più ricchi. Ora, a voi sembra normale che uno tagli le tasse ai più ricchi? No, siamo d'accordo su questo, cioè non c'è. Ecco. Allora, com'è possibile invece che nel nostro tempo, dove abbiamo dei ricchi, molto più ricchi di quanto non lo fossero qualche tempo fa, per venire incontro alle classi inferiori si tagliano le tasse ai più ricchi? Cioè, perché mica è facile, eh? Ve lo spiego in poche battute, che guarda caso tornano all'inizio dell'industrializzazione, quindi più o meno stiamo sempre lì. So che può perfino sembrare noioso, però magari al primo ascolto uno rimane anche un minimo affascinato. Allora, qual è l'idea generale? L'idea generale è che tu, ricco, se ti vengono dati più soldi, questi soldi tu li reinvesti nella tua impresa. Così facendo, cosa fai? Generi quel famoso indotto del quale abbiamo parlato quando abbiamo parlato delle conseguenze dell'industrializzazione. Vi ricordate? Abbiamo detto i commercianti hanno un potere contrattuale perché? Perché se impiantano un'azienda da qualche parte, questa azienda genera indotto e arricchisce il territorio. Quindi l'idea non è del tutto insensata, sebbene discutibile, però è un'idea che risale al 700, all'800, tiè. Ai primi del Novecento ci vogliamo arrivare? Va bene, arriviamo ai primi del Novecento. Quindi che succede? Che questi fenomeni dei nostri economisti, o di una parte dei nostri economisti che risponde al nome di Scuola di Chicago, ma non ha niente a che fare con quella che trovate nel manuale. La Scuola di Chicago sociologica era una cosa, la Scuola di Chicago economica era un'altra, e quella economica, se non ce l'avessimo avuta, non credo che ne avremmo risentito particolarmente, però vabbè, comunque. Allora che cosa dicono? Dicono che se appunto noi togliamo, facciamo pagare meno tasse ai ricchi, questi reinvestendo nelle loro aziende favoriranno l'intero territorio e quindi opereranno una forma di redistribuzione della ricchezza. Ci siamo fin qui? Ok? Tenete a mente sta roba, ragazzi, perché ci stiamo discutendo ancora adesso, anche se può sembrare ridicolo alla luce di quello che spero di dirvi a momenti. Allora, dov'è il problema? Il problema è che noi ci stiamo comportando ancora come se le aziende fossero quelle dell'Ottocento, ovvero sia dei posti fermi da qualche parte, obbligati a, come dire, ad essere integrati dalla frequentazione degli operai, che possono essere bloccati e quindi fermati nei loro cicli produttivi, perché questa è l'idea. No? L'azienda sta sul territorio, lo inquina, va bene, però comunque lo arricchisce. E questo, come vedete, è anche quello che c'è a monte dell'idea di sciopero. Cioè, lo sciopero perché è stata un'arma potentissima in mano ai lavoratori? Perché con lo sciopero si fermava il processo produttivo. Si bloccavano le fabbriche, si imponevano dei costi ai datori di lavoro i quali non avrebbero voluto pagarli e quindi accettavano di venire a patti. Ok? Grazie a questo discorso si sono ottenuti la gran parte dei famosi diritti dei lavoratori, perché non è che i datori di lavoro avessero questa vocazione filantropica e decidessero ogni tanto di alleviare il carico di lavoro, aumentare gli stipendi, curare la sicurezza, tutte queste cose che noi diamo per scontate. Le diamo per scontate perché sono state generazioni e generazioni di persone che hanno fatto picchetti, hanno fatto scioperi, hanno fatto blocchi, hanno pagato spesso e volentieri con carcere, pestaggi, sangue, morte, eccetera, e ce le hanno fatte ottenere. Se avessero saputo, credo che avrebbero avuto una prospettiva un po' diversa. Però comunque, che succede però? Che la tecnologia va avanti. E come abbiamo visto, la tecnologia da un certo punto di vista rende obsoleto il lavoro umano, o sempre meno necessario, mettiamola così per non essere proprio troppo disfattisti. Dall'altra permette invece una molto maggiore mobilità degli impianti. Mentre una fabbrica dell'Ottocento, una volta che aveva impiantata una parte, lì restava, una fabbrica che impianti oggi c'è, domani non c'è più, nella gran parte dei casi. E con le maestranze che ci lavorano, sono delle maestranze che possono benissimo essere in qualche modo sostituite da macchine o da altri che fanno il lavoro loro con altre condizioni, eccetera, eccetera, eccetera. E comunque, siccome si tratta di fabbriche leggere, come dicevamo, l'indotto è molto meno significativo di prima. Lo è per certe categorie, infatti l'industria dell'auto ancora oggi continua ad avere dei margini di possibilità di contratto, dei tavoli di lavoro tra sindacati e imprenditori, eccetera, eccetera, perché l'industria dell'auto è meno flessibile. Però pensate a tutte le vertenze che ci sono state negli ultimi 2 anni, pensate alla Whirlpool, mi ricordo se a Napoli o a Udine, ora c'è un attimo, credo che sia a Napoli, e comunque tutta una serie di stabilimenti che dall'oggi al domani, pur essendo perfettamente funzionanti e guadagnanti, vengono chiusi. Perché le politiche del lavoro sono cambiate. Credo di avervi detto, non so se eravate voi o meno, ma voi sapete quante aziende c'ha la Nike? Quante fabbriche c'ha? Nessuna. Questo è il problema. Forse una dove fanno delle sperimentazioni per dei modelli particolarmente azzardati. Però lei e tutte le grandi marche delle quali acquistiamo i brand come se fossero delle affermazioni di teorie filosofiche, perché quello sono diventate di fatto, attingono alla produzione che avviene in certi plessi del pianeta, che sono tre o quattro, che si chiamano zone di produzione intensiva per certi versi, dove vengono prodotte scarpe per tutti. Quindi le scarpe sulle quali vengono messi certi marchi costano 200 dollari, le scarpe sulle quali non vengono messi questi marchi ne costano 50, le scarpe sulle quali vengono messi anche altri marchi ne costano 15, ma le scarpe costano 3. Quindi. Allora, vi rendete conto che se levi le tasse a questi, loro non fanno altro che aumentare i loro conti alle Cayman, non c'è un ritorno diretto, non è che investono sotto casa tua e tu da questo sconto che gli hai fatto, cioè non ci sono gli industriali in Inghilterra che reinvestano in Inghilterra, quindi quando la Truss si è presentata e ha detto allora togliamo sti soldi ai più ricchi, non ci hanno visto più, alla fine, un minimo di, come dire, scuotimento mentale ce l'abbiamo avuto, ma è tutta la prospettiva che è totalmente fallata. Non so se mi spiego. Perché vi ricordo che le tasse sono uno strumento di redistribuzione dei redditi, non sono un ticket per l'acquisto di servizi, anche se vi avranno detto questo. Non lo sono. Andate a leggere la Costituzione e vi accorgerete che le tasse servono perché chi ha guadagnato tanto possa a sua volta far sì che coloro che invece sono stati meno fortunati possano vivere in modo decente. Questa è l'idea. Questo è il motivo per cui a un certo punto uno tempo addietro disse le tasse sono una cosa meravigliosa e l'hanno praticamente impallinato da destra e da sinistra da tutte le parti. Dimostrando perfettamente quanto la nostra classe politica sia piuttosto così, diciamo, discutibile. Dimmi. Sì. No, io lo chiamerei sfruttamento e schiavitù, personalmente, se devo essere. Se posso dire questo. Il valore di scambio è quello per cui tu paghi 300 dollari le scarpe della Nike e 50 quelle di un'altra e 10 quell'altra, ma sono sempre le stesse. Quello è il problema. Cioè, il valore di scambio, ragazzi, il discorso dei logo e dei brand è tutto esclusivamente costruito sul valore di scambio. Perché? Perché oggi il gesto di consumo è un gesto espressivo. L'abbiamo fatto diventare tale perché sennò non si reggeva in piedi il sistema. Quindi se io voglio manifestare la mia libertà mentale, la mia creatività, la mia performance, la mia capacità di essere originale, che mi compro una scarpa della Nike, perché l'unica cosa per cui spende sono gli spot, quelli nei quali vedi quanto è figo avere una scarpa della Nike. Non so se è chiara la questione. Quindi il valore di scambio è l'unico che oggi abbia un senso. Salvo alcuni oggetti particolari, come diciamo la lavatrice, che tutto sommato la usi per lavare, quindi non è che la porti in giro, però lo stesso frigorifero, spesso e volentieri, non so se mi ricordo qual era il film che ho visto recentemente, che c'era da corrompere un capo di una tribù Tuareg, e il quale voleva un frigorifero, pur non avendo l'elettricità, perché? Perché era un simbolo di status. No, mo vedremo di che parliamo quando parliamo di status symbol, ma credo che sia una parola, una frase che avrete sentito nominare, no? Che vuol dire? Vuol dire un oggetto che è in grado di manifestare il tuo status. Vi ricordate status, eccellenza nella stratificazione sociale, tutte queste cose qui. Quindi perfino il frigorifero, che tu diresti che è un oggetto che ha una sua funzione ben chiara, ovvero sia quella di non far andare a male le cose che tu ti sei comprata, però può diventare a sua volta qualcos'altro. Ed essere perseguito non per il fatto che serve per tenere in fresco i tuoi alimenti, ma perché gli altri lo vedono e dicono: ammazza, questo c'è un frigorifero. Capite? Quindi la dinamica è interessante e del tutto contemporanea. Ok, facciamo un attimo del break. Vediamo un po' di riprendere la questione dei fatti sociali e di questa. Dei fondamenti del sociale, fondamentalmente direi, perché si tratta un po' di questo. Dunque, abbiamo detto, se vi ricordate, che la stratificazione sociale è un modo per rappresentare il sistema delle disuguaglianze all'interno di uno spazio sociale, no? Abbiamo detto che si divide in strati, li abbiamo chiamati strati, che sono, diciamo, delle distinzioni più o meno oggettive, più o meno neutrali, insomma, prese d'atto, diciamo. Oppure può essere divisa in altri tipi di componenti, come per esempio abbiamo visto le classi, no? Le classi Marx sono una forma di stratificazione sociale. Allora, una delle questioni che forse era emersa quando abbiamo cominciato a parlare della piramide sociale era il fatto che ci fosse un'evidente sproporzione fra coloro che non godevano particolarmente di privilegi, diritti, opportunità, eccetera, e coloro che invece ne godevano. Perché se fate due conti, è ovvio che la parte degli strati inferiori è numericamente molto più significativa e sostanziosa degli strati superiori. Quindi uno dei problemi che dovremmo porci quando consideriamo la piramide sociale è esattamente questo, ovvero sia perché la gente accetta di vivere in una piramide sociale. Perché evidentemente, no, se io dovessi verificare una situazione nella quale un'ampia percentuale della popolazione è meno valutata, meno valorizzata, meno fornita di servizi, meno protetta di una minoranza che invece gode di tutti questi benefici, ma aspetterei che questa maggioranza della popolazione faccia la rivoluzione, che era più o meno quello che diceva Marx, se vi ricordate di che cosa abbiamo parlato le volte scorse. Però invece noi vediamo che la popolazione rimane lì. Come mai? Ne avevamo già parlato di questo? Di che cosa ci eravamo detti di bello quando ne abbiamo già parlato? Gli andava bene così, è una frase un po' troppo, come dire, vaga nel complesso. Il motivo per cui nella gran parte dei casi le distribuzioni della stratificazione sociale rimangono stabili è che coloro che abitano in quel particolare gruppo, in quella particolare nazione, condividono un sistema di valori che rende giuste o almeno accettabili quelle posizioni di status. Non so se avete sentito parlare dell'acquisizione di Elon Musk di Twitter di questi ultimi giorni. 44 miliardi di dollari. Allora, la domanda è questa, no? Per certi versi, com'è che io che non sbarco il lunario guardo con ammirazione Elon Musk? Potremmo cambiare i nomi con qualcun altro, ma l'idea è esattamente la stessa. Perché comunque io partecipo del sistema di valori per il quale è possibile che Elon Musk abbia 44 miliardi di dollari da spendere in Twitter. Non so se è chiara questa cosa. E allora il luogo in cui io mi trovo, per certi versi, è quello che mi merito. È quello dove dovrei stare, perché evidentemente lui è in grado di fare, di usare gli strumenti a disposizione di tutti, diciamo tra virgolette, per certi versi molto meglio di me, e di conseguenza io me ne sto dove sono. E questo era più o meno quello che accadeva nel tempo premoderno. Non so se vi ho fatto l'esempio di Downton Abbey l'ultima volta, però Se voi andate a prendere, se avete visto Downton Abbey, se sapete qualcosa di Downton Abbey o comunque di quel periodo storico, vi renderete conto che coloro che facevano parte delle fasce inferiori della distribuzione, della stratificazione sociale, erano convinti che fosse giusto così. Ecco perché lo Stato era in qualche misura solido. Abbiamo visto che si trattava, come abbiamo detto, di un sistema di status ascritti, quindi evidentemente, no? Nel momento in cui ritieni che ciò che c'era prima di te giustifichi ciò che c'è ora e che ci sarà dopo, tu sei nel flusso e quindi difficilmente hai da ridire in proposito. Lasciami indovinare, se ne va il segnale. Bene, tutto regolare. Quindi dopo un'ora e rotti comincia a fare bizze. Questa cosa bisogna ricordarsela perché ci deve essere una qualche ragione tecnica che faccia sto scherzo. Ad ogni modo, dicevamo, di conseguenza il set di valori fa la differenza per molti versi, no? Il set di valori da questo punto di vista richiede che noi ci si chiarisca su che cos'è un valore prima di tutto, che non è proprio la definizione più banale del pianeta. Perché già semplicemente dalla ricchezza semantica del termine si traggono tutta una serie di indicazioni contrastanti, nel senso che come lo definireste voi un valore? Fate, facciamovi parlare un po', che oggi mi sembra opportuno. Se il vostro nipote o cugino piccolo vi dicesse: "Zia, mi spieghi, zio, mi spieghi cos'è un valore?" Che gli direste? Una qualità che qualcuno possiede, cioè tu dici che la libertà è una qualità che qualcuno possiede? E la solidarietà, idem? Sì, no, ma voglio dire, tu possiedi la qualità di essere solidale, voglio dire. No, domando, eh. Ok. Qualcos'altro? Allora, i valori sono tante cose fondamentalmente. Probabilmente se li portiamo nella sfera soggettiva possono avere più o meno a che fare con quello che diceva la vostra collega. Però tendenzialmente sono dei valori di indirizzo, sono delle linee di indirizzo e delle configurazioni di ciò che si ritiene desiderabile. Allora, oggi, in molte circostanze, in molte culture, questi che abbiamo menzionato, libertà e solidarietà, sono valori che vengono riconosciuti come tali, ma non questo non vuol dire che lo fossero, lo siano sempre stati o lo saranno sempre. Diciamo che nel momento storico attuale alcuni di questi valori possono essere così configurati. Però il punto centrale è questo, ovvero sia sono degli strumenti di indirizzo, sia a livello di collettivo che a livello di esistenza soggettiva individuale, no? Se uno ritiene di essere partecipe del valore della solidarietà, allora a quel punto si comporterà in certi modi e non si comporterà in altri. Potenzialmente farà in modo che altri scelgano di fare come fa lui, no? In qualche misura potrebbe, però insomma, diciamo, si tratta sempre di questioni. Però invece dal punto di vista dell'azione collettiva i valori sono qualcosa che è piuttosto rilevante perché dovrebbe servire a impostare l'azione politica dei vari governi. Questo è uno dei motivi e degli screzi più importanti tra la politica di oggi e quella che dovrebbe essere la politica in assoluto, no? O perlomeno della. Vabbè, mo vediamo. Perché? Perché a un certo punto, come ben sappiamo, i vari governi, le varie nazioni, i vari stati hanno un ammontare di risorse che non è sufficiente a fare tutto quello che dovrebbero fare. Risorse limitate. Di conseguenza, in base a cosa tu scegli in cosa investire le tue risorse? In base al sistema di valori che tu rappresenti. E vi faccio presente, prima di andare avanti di più, che è normale che in una stessa società e cultura convivano dei sistemi di valori diversi. Perché la democrazia serve esattamente a questo. Colpo di scena. La democrazia serve a far sì che ci si conti, o perlomeno teoricamente, serve a far sì che ci si conti fra quelli che esprimono un certo orientamento valoriale e gli altri, e quelli che sono di più possono indirizzare in modo più sostantivo e sostanziale l'andamento delle politiche e la distribuzione delle risorse. Quindi è normale che ci sia gente che pensa diversamente, o perlomeno dovrebbe essere normale. Però non so se avete notato, ultimamente nella vita pubblica dei vari stati del mondo, quindi non soltanto in Italia, e manco particolarmente in Italia per certi versi, per fortuna almeno ancora, la polarizzazione è quella che la fa da sovrana, no? Prendete tre elezioni che ci sono state e ci saranno in queste settimane, ieri ci sono state le elezioni in Israele e in Brasile, la settimana prossima ci sono le elezioni negli Stati Uniti. E probabilmente tutte e tre restituiranno lo stesso risultato, ovvero sia nazioni spaccate in due. 50-09 da una parte, 49-2 dall'altra, 48-52, e nessuno dei supporter dell'una e dell'altra parte sembra disposto ad accettare di aver perso. Tant'è che in Brasile ci sono 200 blocchi dello stato, del traffico, sit-in, manifestazioni, rivolte, eccetera, eccetera. Negli Stati Uniti c'è stato alla Befana, vi ricorderete forse, il colpo, quasi colpo di Stato al Campidoglio. Insomma, diciamo che stiamo vivendo un periodo nel quale questo discorso del fatto che ci sia chi la può pensare diversamente da te non viene particolarmente ben visto. E questo è un po' un problema perché di fatto invece fa parte della ricchezza del tessuto sociale. Cioè non c'è nessuna società al mondo, da nessuna parte, anche se alcune cercano di sembrarlo, dove siamo tutti d'accordo su questi punti. Perché? Perché il set di valori collettivo, per certi versi, è una convenzione. Tant'è che se oggi noi facessimo un'altra esercitazione, della quale però non ho voglia di occuparmi, quindi magari la facciamo la prossima volta. E vi chiedessi di stilare il set di valori collettivo e il vostro set di valori, salterebbero fuori delle cose estremamente interessanti, come vedremo probabilmente perché a sto punto la prossima settimana lo facciamo. Oggi i valori già non avevo previsto di prenderli in considerazione, mettermi addirittura a farci le esercitazioni solo diventa complicato. Però è molto molto interessante perché? Perché emergono una serie di questioni che purtroppo spesso e volentieri sono in contrasto poi con l'evidenza, no? Nel senso che nel momento in cui ve lo chiederò, probabilmente la gran parte mi dirà che la famiglia, gli amici, la felicità e tutta una serie di altre cose molto piacevoli sono al primo posto ed economia e denaro, se compaiono, stanno purtroppo molto in fondo. Invece il grande problema del nostro tempo, purtroppo, qual è? Che per quanto non ci piaccia, la dimensione economica ha assunto una configurazione, una connotazione valoriale. Perché i valori, oltre a essere queste concezioni del desiderabile di cui vi parlavo, sono anche tra le poche cose che orientano concretamente le azioni delle persone. Tu difficilmente agisci nella prassi, nella pratica, nel mondo, se non hai una spinta. E questa spinta spesso e volentieri è una spinta di valore. Il problema dov'è? Che spesso e volentieri questi che sono i valori dell'oggi, noi per una serie di ragioni che spero affronteremo durante il corso, stentiamo a riconoscerli come tali. Cioè, il fatto di voler guadagnare più soldi, dal nostro punto di vista, non è un valore, però nei comportamenti concreti lo è e come. Tanto per tornare al simpatico Musk, che come avrete capito è uno dei miei, come dire, personaggi preferiti della scena pubblica. Non so se avete sentito che ha comprato, vabbè, ve l'ho detto, Twitter, ha annullato e cancellato il comitato, il top management. Dopodiché ha imposto ai rimanenti di fargli avere un piano di licenziamenti del 25% della forza lavoro prima dell'altro ieri. Perché? Non voleva rovinargli ogni santi? No, perché l'altro ieri era il termine ultimo oltre il quale avrebbe dovuto pagare il premio di produzione annuale. Licenziandoli un giorno prima, non solo li licenzia, ma non è manco più tenuto a pagargli tutte le premialità che gli avrebbe dovuto. Tanto per darvi un'idea della questione etica, perché a me interessa che uno si renda conto di queste cose, no? Poi dopo puoi fare quello che ti pare, però basta che tu lo sappia. Ecco. Quindi il nostro amico miliardario, il nostro caro amico miliardario di quartiere, come dice anche l'uomo ragno, la prima cosa che ha fatto è stata questa: cacciare via un sacco di gente, perché quella è sempre una cosa carina da fare, eppure fare in modo che non potesse ottenere quello che tutto sommato si era meritatamente guadagnata, perché l'anno scorso aveva lavorato, no? Quindi da contratto. Però, ad ogni modo, queste sono piccole cosette. Quindi noi difficilmente riteniamo che questo sia un agire valoriale, però di fatto lo è. Che ci piaccia o meno, lo è. Perché appunto Noi guardiamo Elon Musk come un modello, come quello che vorremmo essere, come a, oh, guarda, no? I 500 di Fortune, tutta questa bella gente che si comporta grosso modo più o meno quasi sempre a questo tipo di livelli di eticità e di correttezza. E quindi, che ci piaccia o meno, è un po' una conseguenza del famoso discorso dell'accento sull'importanza della ricchezza delle cose mobili che iniziò con la borghesia e l'inizio della sociologia, come abbiamo detto, però siamo arrivati un bel pezzo più avanti per molti punti di vista. Quindi questi valori, come vedete, possono essere sia degli slanci estremamente astratti ed ideali, sia dei comportamenti estremamente concreti. E il bello è che la parola valore si riferisce anche agli oggetti di valore. No? Quando si fa una denuncia, le hanno rubato dei valori? Sicuramente non è che parliamo della libertà, della simpatia e di tante altre questioni, parliamo di lingotti d'oro, gioielli, azioni, buoni al portatore e tutto quanto. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che la sfera del valore è una sfera profondamente contraddittoriale, ovvero sia nella quale, come abbiamo detto più volte, convivono delle dimensioni e delle pulsioni che secondo logica non dovrebbero esserci, ma di fatto ci sono. Perché i valori sono qualcosa che va al di sotto e al di sopra del razionale. Tant'è che come forse qualcuno di voi avrà scoperto già a scuola, quando si va a parlare di processo di socializzazione, che è una cosa che faremo molto a breve, cos'è che si scopre? Si scopre che per i valori noi non usiamo il termine insegnamento, ma parliamo di interiorizzazione. Perché il valore è qualcosa che diventa parte di noi. È qualcosa sul quale costruiamo il nostro modo di essere noi stessi, in base al quale decidiamo ciò che per noi è accettabile e ciò che non lo è, qualcosa che ci permette di mettere a punto quel famoso filtro di cui abbiamo cominciato a parlare dalle prime lezioni, grazie al quale possiamo decidere cosa ci interessa, cosa siamo disposti a fare, cosa non vogliamo assolutamente prendere in considerazione, eccetera, eccetera, eccetera. Il valore è qualcosa che non è semplicemente fuori da noi, ma è anche dentro di noi. E nel momento in cui è dentro di noi, diventa una potentissima leva comportamentale. Se voi pensate che c'è gente che per i valori è disposta a morire e tanta ne è morta, vi renderete conto di che razza di potenza simbolico pratica il fattore detenga, il valore detenga. Ed è per questo che tendenzialmente noi il valore lo assumiamo e lo rappresentiamo come universale ed eterno. Perché vuoi morire per qualcosa che sia meno che universale ed eterno? Quindi, come vedete, è contraddittoriale anche da questo punto di vista il valore, perché è qualcosa che cambia nel tempo, ma che noi assumiamo come immutabile. Pensate a quello che abbiamo detto dell'onore, non so se vi ricordate i tre moschettieri, tutte quelle cose lì, no? Ecco, il valore dell'onore, tutti quelli che al tempo sono morti per il valore dell'onore, non è che lo ritenevano una cosa che poi sarebbe cambiata dopo 20 anni e quindi però ci potevo anche morire sopra. Ne parlavano e ne ragionavano come qualcosa di polare nella loro esistenza, qualcosa senza il quale non avrebbero potuto vivere. E tu puoi dare un compito così impegnativo a qualcosa che fra 20 anni, 30 anni sarà cambiato? Ci viene male. Quindi noi, anche rispetto al valore, siamo anche nel modo in cui concepiamo il valore, siamo contraddittoriali, perché da una parte lo trattiamo come stabile, come qualcosa, no? La famosa pietra polare, la stella polare non cambia, sta ferma. È una delle poche cose che abbiamo ferme nella nostra capacità di descrivere il mondo, però, come dire, si sposta pure lei, con dei cigli un attimo più, no? Più lenti, ma si sposta pure lei. Allora, i valori di fatto sono queste configurazioni del desiderabile, questi strumenti di messa in ordine gerarchica delle priorità nostre e collettive, che però cambiano nel tempo. Sono storicamente dati, fanno parte di configurazioni sociali, di momenti culturali, di paradigmi che sono destinati a cambiare, perché, come vi dicevo, oggi chi sarebbe disposto a morire per onore? Oddio, qualcuno probabilmente ce lo sarà pure. Ma pochi. La gran parte l'onore lo tratta come una seccatura o come una barzelletta, come qualcosa che può essere sanamente e tranquillamente, su cui si può sanamente e tranquillamente sorvolare. No, pensate solamente, tanto per farvi un esempio, al tasso di cambi di casacca che c'è stato negli ultimi parlamenti e vi renderete conto che è qualcosa che soltanto 30 anni fa o 40 anni fa sarebbe stato considerato inconcepibile. I nostri deputati cambiano giacca e casacca come se uno si cambiasse a casa. Cioè, oggi che mi metto? Cioè, beh, quasi quasi mi metto questo, diventiamo quel. Cioè, è un po' complicato, anche perché. E qui andiamo a incidere su un altro aspetto interessante della questione. Il valore dovrebbe essere il modo e il tramite della tua azione politica. Tornando alla democrazia, visto che credo sia interessante e utile parlarne un po' di più, visto che altrimenti uno tende a fraintendere, l'idea qual era? Quella di mandare qualche tipo di teppista al Parlamento in modo che, che ci facesse guadagnare qualche lira con qualche tipo di forma o di norma? Oppure era quella di avere qualcuno in grado di rappresentare la tua visione del mondo? Perché vi ricordo che la nostra si chiama democrazia rappresentativa. Ora, non è rappresentativa perché c'è qualcuno che come dire, disegna cose oppure trascrive, è rappresentativa perché c'è qualcuno che sta a rappresentarci. Ok? Allora, come lo scegli questo qualcuno? La teoria tradizionale della democrazia vorrebbe che fosse qualcuno che ha più o meno la tua Weltanschauung, che vuol dire? Vuol dire visione del mondo, vuol dire anche, in particolare, configurazione di valori. Ecco perché vi dicevo che la politica e i valori dovrebbero avere un qualche tipo di rapporto. Prima tendenzialmente avremmo ritenuto che fosse esclusivamente quello il rapporto, ma sarebbe bello se ci fosse anche semplicemente così qualcosa del genere. Però, insomma, nel complesso il punto centrale è questo. Perché? Perché nel momento in cui tu vai a governare farai delle scelte che faranno sì che i miei e i tuoi valori possano darsi meglio nel mondo. Perché un altro dei tratti del valore interessante è che un valore non è mai pienamente realizzato. E questo ce lo dovremmo ricordare perché, sebbene li trattiamo come oggetti fermi, ormai acquisiti, immutabili, eccetera, eccetera, noi siamo perfettamente al corrente che invece si tratta di processi. Tanto per richiamare quello che abbiamo detto l'ora scorsa, il valore del lavoro e il valore della dignità del lavoro è così assodato? L'abbiamo ottenuto e ormai è un dato di fatto immutabile? Tre morti per lavoro al giorno in Italia, ragazzi. Tre, no, uno, tre. E c'è sempre qualche fenomeno che dice mai più morti sul lavoro. Che se io gli potessi mettere le mani addosso, vi giuro, gli emenerei di persona proprio. Allora, in questa mancanza totale di diritti, di attenzione, di cura per la sicurezza e per la formazione dei lavoratori, c'è qualcuno che ritiene che non ci sia più bisogno di parlare dei diritti dei lavoratori perché tanto sono acquisiti, come i diritti delle donne con la legge 194. Come i diritti della parità di genere, tutte queste cose sono processi che non hanno nessuna linearità. In certi momenti la gente, l'opinione pubblica, chiamatela un po' come preferite, pensa che siano importanti e quindi in qualche misura li permette loro di migliorare, di avanzare, e in altre fasi ci sono una serie di altri personaggi che ritengono che invece sia ora di piantarla e di tornare indietro. Ed è sempre stato così. Quindi il valore da questo punto di vista cos'è? È anche un'esortazione. Perché quello che abbiamo ottenuto fino ad ora, che sembra tantissimo rispetto a quello che c'era prima, e per molti versi lo è, non è manco lontanamente sufficiente. Ma se tu non lotti per i tuoi valori, se tu non fai qualcosa per portare avanti questi valori, se tu non vivi la dimensione di agenzia del valore, il valore arretra o scompare anche. Non è difficile. Ne abbiamo una miriade di esempi nella storia anche recente, nella storia degli ultimi anni. Quindi il valore, come vedete, è estremamente contraddittoriale. Perché da una parte sembra qualcosa che è proprio lì e lì resta. E da un'altra invece è un processo che necessita di una cura e di un impegno costanti, o perlomeno non troppo episodici, perché costante qui sta diventando un termine un po' impegnativo, per poter anche semplicemente restare al livello in cui è arrivato. Perché le forze che vogliono svuotare quei valori sono sempre lì. Ci sono problemi di valori, ci sono problemi di economia, ci sono problemi di sistema, ci sono problemi di visione del mondo. Ci sono un sacco di ragioni per le quali, per esempio, come si diceva, per prima, poi non ho fatto in tempo a esortarvi perché abbiamo votato prima, no, sì, prima che ci vedessimo. Però comunque per quello si dovrebbe andare a votare. È anche vero che si dovrebbe andare a votare per qualcuno che si possa votare senza vergognarsene, il che sta diventando piuttosto complicato ultimamente, se devo dire la verità. Però vabbè, quelli sono discorsi ulteriori. Ci siamo fin qui? Quindi set di valori collettivo, set di valori individuale, soggettivo. Tenetelo a mente perché quando arriveremo al ruolo questi strumenti ci torneranno estremamente utili per capire alcune dinamiche che altrimenti non si riescono bene a mettere a fuoco. Comunque, ad ogni modo, diciamo che la pregnanza e la cogenza dei fatti sociali di cui parla Durkheim poggiano molto significativamente su questi set di valori. Diciamo che il fatto sociale, per come viene descritto da Durkheim, è qualcosa che può articolarsi nei modi in cui si articola perché risponde, perché rispecchia la situazione dei valori condivisi all'interno di un gruppo. Ok? Un argomento interessante, visto che siamo in temi di valore e di valori, sì, è il discorso di Durkheim sulla solidarietà e anche sulla famiglia, perché sono due argomenti estremamente particolari, sui quali per molti versi lui si rivela una serie delle dimensioni del suo pensiero e anche si sbaglia piuttosto macroscopicamente, se vogliamo dire. Perché? Perché Durkheim parla della solidarietà e ne distingue due possibili modi d'essere, due categorie. Parla di solidarietà meccanica e di solidarietà organica. Non so se qualcuno di voi ne ha già sentito parlare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in certe società che lui ritiene le più primitive, le più, come dire, arretrate e selvagge, che questa è tutta una terminologia di antropologia del periodo su cui sarà opportuno poi ritornare, vige quella che è la solidarietà meccanica, ovvero sia, che vuol dire? Vuol dire che ciascuno si sente in qualche misura portato ad apprezzare l'altro, a sacrificarsi per l'altro, ad aver cura dell'altro, perché l'altro è come lui. Diciamo che l'ideale generale della questione sono le famose società di cacciatori-raccoglitori, quelli nei quali tutti fanno più o meno la stessa cosa e di conseguenza si riconoscono gli uni con gli altri e si apprezzano per questa ragione. Poi però, e questo sia Durkheim che Simmel lo trattano come uno degli argomenti più importanti del processo sociale, si instaurano dei processi di differenziazione, i quali ci dicono entrambi sono in qualche misura, come dire, connaturati all'incremento e al progresso sociale. E su questo si potrebbe eventualmente ragionare e discutere in un corso un attimo più avanzato, però insomma è un argomento interessante. Di fatto è quello che noi vediamo oggi, cioè che cosa? Che con l'andare avanti, con l'accumularsi della cultura, delle scoperte tecnologiche, col complessificarsi della realtà, ciò che veniva svolto da tutti pian piano viene assegnato ad alcuni e poi ancora più ulteriormente fatto, come dire, diviso in subspecializzazioni e assegnato sempre di più, no? Con una specializzazione. Allora a questo punto come potremmo mantenere una solidarietà meccanica? Perché io non sono più, come dire, se io dovessi sentirmi solidale rispetto a un fisico delle particelle, avrei dei problemi perché facciamo cose talmente diverse che non c'è nessun fondamento per il quale potrei tornare a quel tipo di meccanica di cui parlava prima Durkheim. E quindi cambia la solidarietà e diventa solidarietà organica. Che vuol dire solidarietà organica? Vuol dire che, come dire, io vivo con l'altro e sono comunque in parte disposto a sacrificarmi per lui perché il suo agire come il mio consente all'insieme del gruppo di prosperare e ad andare avanti. Quindi solidarietà organica viene da cosa? Viene dagli organi di un corpo. Gli organi di un corpo sono specializzati, ognuno fa il suo, però se tutti non facessero ciò che devono, il corpo non funzionerebbe. Ci siamo? Quindi il fegato non è comparabile ai polmoni, però entrambi servono perché altrimenti noi, come ben sapete, non è che stiamo particolarmente bene, idem per il cuore, i surrenali, mettete un po' quello che vi pare, che tanto non è un particolare problema. Quindi solidarietà meccanica è una solidarietà tra simili, solidarietà organica è una solidarietà tra diversi. Però, come vedete, e questo è un po' particolare, un po' peculiare, perché quel discorso che abbiamo appena fatto sull'importanza del rapporto del gruppo, sull'essere il gruppo più dell'insieme delle sue componenti, qui in certa misura si perde. No? Perché in qualche modo, come vedete, la solidarietà diventa una solidarietà comunque strumentale. Cioè io tendo a voler stare con l'altro perché mi conviene, non per motivi ulteriori, non per motivi di valore. No, non perché ritengo di avere con lui un'affinità che viene dalla storia, dalla comune cultura, dalla comune lingua, dal lignaggio, da quello che cavolo vi pare. Di fatto, nella solidarietà durkheimiana vengono molto in luce degli elementi moderni di convenienza strumentale ed economica. Cioè l'aspetto valoriale vero e proprio della solidarietà, ovvero sia il prendersi cura dell'altro perché essere umano come te, perché componente come te di un gruppo più ampio, quello che dovrebbe essere in qualche misura il fondamento della stessa questione dell'olismo, non c'è. Quello che viene in luce è questo tipo di discorso, che è un discorso dove però di fatto io sto con te perché mi conviene che tu ci sia. Non perché è bello che tu ci sia, o perché trovo giusto che tu ci sia, o per qualche altro motivo che invece sia in qualche misura più eticamente fondato. Quindi, come vedete, c'è da stare un attimo attenti nel dare giudizi troppo affrettati sul personaggio. Un altro dei motivi per i quali dico questo è che nel momento in cui Durkheim comincia a ragionare sulla famiglia, prende di fatto una cantonata colossale, ragionando più o meno su questi stessi binari che vi ho appena messo in luce. Perché cosa dice Durkheim? Dice: di fatto la famiglia è un'articolazione del sistema economico. Colpo di scena. Come vi dicevo, l'economia diventa per molti versi la dimensione, la chiave e la lente attraverso la quale comprendere tutto, tutta la società che ci circonda. Quindi dice Durkheim, le famiglie precedenti, le famiglie che chiamiamo allargate, avevano senso nell'ambito del sistema di produzione primario, che guarda caso è quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato, se vi ricordate, dell'industrializzazione, no? Le famiglie allargate erano quelle che vivevano nelle pievi, vivevano nelle cascine, vivevano nelle frazioni, presidiavano il territorio, lavoravano il territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Però, dice Durkheim, quando siamo passati alla fase dell'industrializzazione, che vi ricordo è quella nella quale si trova di fatto proprio nel secondario, nel sistema di produzione secondario, questo ruolo, questo scopo è venuto a mancare. Noi oggi di fatto abbiamo la famiglia che è una unità di produzione secondaria. Quindi, che cosa vediamo noi da questo discorso? Ed è un'unità di produzione che, come dire, necessariamente deve scomparire perché non è più storicamente ammissibile, non ha più senso. Aveva senso prima, in quel tipo di sistema, come avrebbe detto, in quel tipo di rapporti e di relazioni di produzione, come avrebbe detto Marx, no? Adesso la famiglia in qualche modo è d'intralcio, perché? Perché non ci garantisce la possibilità, la capacità di allevare bene i figli. E di conseguenza dovrà essere superata da un ritorno a quella che era la metodologia, la situazione spartana. Non so se vi ricordate, a Sparta pare che i giovani venissero presi da piccoli e allevati collettivamente dallo Stato. E questo è quello che secondo Durkheim sarebbe accaduto. Perché? Perché di nuovo Durkheim, per certi versi, in questo momento storico, nel momento storico in cui realizza queste analisi, è molto più impegnato a leggere la realtà in modo funzionale, strutturale ed economico, che non a carpirne quelli che sono invece gli aspetti qualitativamente più significativi. Ora, la famiglia è tante cose. La famiglia, da un punto di vista sociologico, potrebbe permetterci di fare un corso intero, senza nessuna difficoltà. Ed è quindi anche, evidentemente, parte del sistema economico. Ok. E vi devo dire che fino al momento in cui, diciamo fino a fine 800, anche negli Stati Uniti le famiglie erano comunque responsabili di quasi il 90% della produzione. Cioè, fino a fine 800, il sistema produttivo, anche negli Stati Uniti, che erano comunque profondamente industrializzati, eccetera, era in larghissima misura affidato alle famiglie, perché le famiglie erano quelle che ancora, per molti versi, riuscivano a gestire delle situazioni di produzione, di microproduzione agricola, di microproduzione di tessuti e altri utensili, eccetera. Alla fine, quello che si comprava sul mercato erano le macchine, i bei vestiti e poche altre cose. È solamente dopo la Seconda Guerra Mondiale che c'è questa radicale espropriazione del ruolo della famiglia come agenzia anche economica e la trasformazione della famiglia in agenzia di consumo. Noi oggi di fatto siamo quelli che consumiamo, siamo ciò che consumiamo, come dicevamo poco fa, no? Però questo aspetto è uno degli aspetti, non è l'aspetto più importante. La famiglia non è così centrale in quasi tutte le culture umane perché rientra nei processi produttivi. È parte dei processi produttivi, ma è anche parte centrale dei processi di riconoscimento, come abbiamo detto più volte, no? È il luogo naturale dei processi e delle relazioni primarie. La famiglia è un luogo di promozione sociale, è uno strumento di movimento e di mobilità all'interno del panorama. La famiglia è tantissime cose. La famiglia è un'agenzia di socializzazione. Quindi lo vedremo un po' meglio, però quello che voglio dirvi è che nel momento in cui Durkheim, per quanto fosse veramente una mente superiore da un punto di vista di capacità di analisi del sociale, però aveva anche lui i suoi letti di Procuste, come credo abbiamo detto l'ultima volta, se non ricordo male, e di conseguenza ha preso delle cantonate micidiali, perché ridurre la famiglia esclusivamente al suo aspetto economico non ha portato da nessuna parte. Cos'è successo poi, come vediamo noi? Non solo la famiglia non è scomparsa, ma da quello che prima veniva chiamato albero genealogico siamo passati al cespuglio genealogico, ovvero sia a una ricchezza inimmaginabile fino a 20 anni fa di configurazioni familiari. Andiamo dalla famiglia monogenitore, alla famiglia omosessuale, alla famiglia allargata, alla famiglia di seconda o terza o quarta generazione in cui ci sono genitori che hanno già avuto famiglie e quindi hanno figli di una famiglia, altri figli di una seconda. E succede una baraonda, sta succedendo, di quelle che non finiscono più, però no, ancora abbiamo partiti che invocano la famiglia naturale, tra virgolette, che è quella cosa che non sa di che cosa dovremmo star parlando fondamentalmente. Quindi, come vedete, è un tema estremamente complesso perché? Perché di nuovo anche la famiglia è un oggetto contraddittoriale. Vi faccio presente che il termine famiglia deriva da un vocabolo osco. Ora, gli osci, tranne una via a Roma, erano una popolazione preromana che è stata, come dire, piuttosto rapidamente cancellata dalle mappe. Dalla potenza imperiale romana, prima ancora repubblicana, e però comunque, insomma, diciamo, termine piuttosto antico, che cosa significa famulus in osco? Significa schiavo. Quindi, quando approcciamo la retorica della famiglia, questa cosa andrebbe tenuta a mente, perché come tutte le cose contraddittorie, la famiglia ha dei versanti estremamente positivi, ma anche dei versanti estremamente negativi. Come probabilmente avrete avuto modo di esperire direttamente o per interposte terze persone e via discorrendo. No, vi faccio presente, da un punto di vista di sicurezza, che una percentuale impressionante dei crimini più ci fanno orrore viene commessa normalmente in famiglia o da membri della famiglia. Quindi tutta sta mistica della famiglia come il safe harbor, come il porto sicuro, tutte queste cose, insomma, io credo che andrebbe un tantino presa con un pizzico di attenzione. Soprattutto perché al momento la famiglia si, come dire, sconta un'inedita monodimensionalizzazione. Cioè, nella storia recente del nostro paese, non solo del nostro paese, scusate, della nostra cultura, ma manco troppo recente, la famiglia non è mai stata solamente un qualche tipo di inveramento di un legame sentimentale. Diciamo che il legame sentimentale, se c'era, era una buona idea, ma se non c'era, potevamo sopravvivere un po' tutti, no? Nel senso che, se vi ricordate, forse l'abbiamo detto ai tempi, ma la famiglia era uno degli strumenti attraverso i quali era possibile mettere in atto dei processi di mobilità sociale, pure al tempo degli status ascritti. Cioè, l'unico modo che tu avevi per cambiare il tuo status, o uno dei pochi modi che tu avevi per cambiare il tuo status prima della modernità, era la famiglia, sposarti con qualcuno che stava meglio di te, fondamentalmente. No? E questa cosa non è che con il cambiamento dei paradigmi e l'avvento della modernità sia improvvisamente cambiata, perché potrei farvi una lunga lista di nomi di persone, uomini e donne, che ad oggi, a ieri, all'altro ieri, hanno fatto processi esattamente di questo genere, ovvero si hanno sposato senza troppo entusiasmo ed amore qualcuno per poterne trarre giovamento ed essere in questo modo messi in luce migliore sulla scena sociale. So se vi viene in mente qualcuno, ma vi lascio liberi eventualmente di, come dire, individuare gli esempi del caso. Quindi, al di là delle, come dire, dei proclami retorici, dei proclami ideologici, dei proclami ipocriti, perché spesso e volentieri l'ipocrisia è una forte componente di questo discorso, anche oggi le strategie familiari sono delle strategie sulle quali si può considerare e ragionare con una molteplicità di prospettive e dimensioni. Perché non è detto che una famiglia, vi faccio presente tra l'altro che, come insegnava uno dei nostri padri nobili della sociologia, che sarebbe stato il buon Francesco Alberoni, che credo sia ancora vivo per certi versi, suppongo, perché non ho avuto notizie, quindi sì, suppongo di sì, ma insomma diciamo piuttosto age a questo punto, scrisse un libro che si chiamava Innamoramento Amore, che fece storia, scalpore, qualche anno fa, 92 anni, infatti mi pareva che dovessimo essere i grandi vecchi ormai, fondamentalmente, e dove affermava cosa fondamentalmente? Esattamente questo, ovvero che la componente della passione amorosa, che noi chiamiamo per certi versi innamoramento, salvo casi rarissimi, finisce. No? Quindi già lì, come vedete, noi mettiamo in atto per questa ansia di fissare e fermare le cose, mettiamo in atto delle strategie che sono complicate, perché io mi rendo perfettamente conto dell'utilità riproduttiva di avere un nucleo stabile che permette ai figli di venire allevati, eccetera, eccetera, eccetera. Però che su questo uno debba emettere giuramenti perenni, si debba impegnare forever, eccetera, eccetera, e questo poi venga messo in collegamento con dei sentimenti che per loro definizione sono transeunti, sono passeggeri, rischia di portare a una serie di conseguenze abbastanza stancanti, devo dire, no? Nella gestione delle cose. Quindi è opportuno tenerlo presente. Molte delle famiglie di successo, se vogliamo chiamarle così, dell'oggi, ovvero le famiglie che non si separano, perché è diventato, come sapete, oramai anche lì il per sempre è diventato un per sempre fino a quando non abbiamo voglia, che non è proprio esattamente la stessa cosa, però le famiglie che reggono tendenzialmente, spesso e volentieri, si nutrono d'altro che non dell'innamoramento. E l'amore è qualcosa di molto più complesso dell'innamoramento. È qualcosa che si nutre di condivisione, di coesistenze, di coabitazione, coevoluzioni, oserei dire, no? Perché il problema dov'è? Che spesso e volentieri noi ci innamoriamo di qualcuno che dopo anni prende una strada diversa da noi, perché noi siamo processi in divenire, ragazzi, era quello che vi ho detto sin dall'inizio, no? Oggi siamo così, domani forse ancora, ma fra 2 anni saremo ancora così, fra 5 anni saremo ancora così, fra 20 anni saremo ancora così. Sono tanti 20 anni, nella vita, diciamo, nella storia del mondo no, ma nelle nostre vite cominciano ad essere significative. Allora, che garanzia hai tu che qualcuno o qualcuna effettivamente, pur con tutta la buona volontà del caso, possa garantirti come sarà fra 20 anni? O tu a lei o a lui? È questione di, ripeto, coevoluzione, di capacità di mettersi a disposizione gli uni degli altri con fatica, spesso e volentieri, con anche sacrificio per certi versi, però per poi ottenere qualcosa, che non è la famiglia del mulino bianco, no? Però è una qualche situazione, una qualche condizione nella quale effettivamente quelle dinamiche di riconoscimento, di protezione, di cura hanno un peso significativo. So se questa cosa vi può essere più o meno confusa. Comunque, direi che per il momento ci diamo un altro break.